In visita a Ceuta, il leader di Vox afferma che Sanchez dovrebbe andare in prigione perché condivide con il Marocco la responsabilità della crisi migratoria dell'exclave spagnola. E anche le destre europee continuano a strumentalizzare la vicenda. Il governo italiano proporrà nel Consiglio europeo nuovi hub sul modello albanese. Alla cerimonia della strage di Bologna, Giorgia Meloni parla genericamente di terrorismo e omette la matrice fascista dell'attentato. Anche la russa resta ambiguo, doveroso proseguire nella ricerca della completa verità nonostante le sentenze parlino di fascismo, scrive il presidente del Senato. Anche oggi a Gaza almeno 8 persone sono state uccise, sono 21 le vittime degli attacchi israeliani da quando Trump ha annunciato l'accordo per il disarmo di Hamas e il ritiro di Israele, ritiro che lo Stato ebraico non sembra voler concedere. Queste e altre notizie nel giornale di Popolare Network delle 22:30 con Matteo Lefons. Buonasera ascoltatrici e ascoltatori. A 3 giorni dallo scoppio della crisi migratoria di Ceuta, l'estrema destra spagnola ed europea continua a soffiare sul fuoco. Oggi il leader del partito di estrema destra spagnolo, Vox, Santiago Abascal, ha visitato l'exclave spagnola in Marocco e ha sferrato un duro attacco al premier spagnolo Pedro Sanchez. Lo ha accusato di condividere con il Marocco la responsabilità della crisi migratoria, sostenendo che il capo del governo dovrebbe essere sul banco degli imputati e andare in carcere. Intanto il valico di Ceuta in queste ore sta tornando alla normalità e la situazione in città sembra essere sotto controllo. Il numero delle vittime nel tentativo di raggiungere a nuoto l'exclave è salito però a 71. Il servizio da Madrid.
Il governo spagnolo ha annunciato che è già pienamente operativa la barriera marittima installata al largo di Ceuta, una rete fatta di boe che servirà a impedire nuovi arrivi via mare. Lentamente la città spagnola cerca di tornare alla normalità. Negozi e bar sono di nuovo aperti, ma sul lungomare si può vedere il costante fuggi-fuggi di migranti ancora rimasti che cercano di sfuggire alla polizia spagnola e all'esercito, che cercano di identificare e arrestare tutti i migranti che ancora vagano senza meta per le strade di Ceuta, con l'obiettivo di iniziare le procedure di espulsione. Si sono visti però anche momenti di solidarietà tra i migranti rimasti. Molti sono da giorni senza cibo né acqua e alcuni residenti hanno iniziato ad aiutarli con beni di prima necessità. A Ceuta è arrivato anche il leader di Vox, Santiago Abascal. Da giorni l'estrema destra cerca di strumentalizzare la crisi dei migranti. Il leader dell'estrema destra ha chiesto la militarizzazione permanente di Ceuta e la chiusura della frontiera con il Marocco. Dall'altra parte della frontiera, il Marocco è riuscito a frenare l'afflusso di persone verso Ceuta, ma sulla stampa marocchina della crisi di Ceuta non si parla. Solo alcuni partiti e giornali di sinistra hanno rotto il silenzio. Sui quotidiani vicini al regime, invece, è iniziata una campagna per rivendicare la sovranità di Ceuta e Melilla. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
Se l'utilizzo dei migranti da parte del Marocco come strumento di pressione politica è ormai chiaro, resta però il dato delle oltre 60.000 persone che hanno cercato di raggiungere l'Europa in poche ore. Un elemento che evidenzia il complicato contesto socio-economico del Marocco. Matteo Garavoglia è un giornalista esperto di Nord Africa.
60.000 persone possono essere guidate dal regime marocchino, ma c'è un messaggio, che è quello di un disagio. Il Marocco è un paese che va a due velocità: da una parte attrae investimenti internazionali, soprattutto da parte degli Stati Uniti. Bisogna anche ricordare che organizzerà la Coppa del Mondo nel 2030 insieme a Spagna e Portogallo. Dall'altra, un paese dove assistiamo a livello quotidiano a una disparità economica e sociale molto molto grande, e 60.000 persone in grado di attraversare il confine di Ceuta, guidate appunto da una spinta di interesse geopolitico da parte del Marocco, però nasconde comunque, come dire, un certo disagio. Bisogna anche ricordare che nelle scorse settimane, negli scorsi mesi, il Marocco ha assistito a una grande protesta popolare guidata dalla Gen Z marocchina, che è scesa per strada nella capitale Rabat e in altre città come Casablanca, Agadir, per chiedere maggiori diritti economici e sociali. E questo è un dato. La zona attorno a Ceuta e Melilla è la regione del Rif, una delle regioni più marginalizzate del paese, e già nel 2016 c'era stata una grandissima protesta popolare, e il Rif è storicamente una zona che fronteggia frontalmente il regime di Mohammed VI. È terra di dissidenza, cosa che in Marocco non è scontato. Insomma, si soffre in quella zona lì e anche tutta l'immigrazione marocchina che ormai da decenni interessa l'Europa, la maggioranza delle persone che arrivano dal Marocco arrivano dal Rif.
La crisi di Ceuta in questi giorni è stata strumentalizzata anche dalle destre europee, un elemento che probabilmente emergerà chiaramente al tavolo del Consiglio europeo convocato per martedì. Il governo italiano, secondo indiscrezioni di stampa, proporrà di creare nuovi hub per il rimpatrio di migranti irregolari, seguendo il modello Albania, il servizio da Bruxelles.
Sulla scia dello scontro tra la Spagna e l'asse Italia-Danimarca sulla crisi di Ceuta e le politiche migratorie di Madrid, nel dibattito europeo si riaffaccia un tema noto, il cosiddetto modello Albania. Secondo le indiscrezioni, alla riunione straordinaria dei 27 ministri UE degli interni di martedì, il ministro Piantedosi porterà la proposta di creare hub per i rimpatri di persone migranti finanziati con fondi europei e localizzati quasi tutti nel continente africano, dalla Libia e l'Egitto al Ruanda e il Senegal, ma anche in Uzbekistan, Armenia e Montenegro, presentandolo come un'estensione del modello Albania. Il governo italiano sta cercando di far passare un suo approccio molto specifico come un sistema estendibile a tutti i paesi europei. In verità, i centri di rimpatrio, noti come Return Hubs, sono previsti dal regolamento europeo recentemente approvato e su cui si stanno impegnando da mesi in particolare i nordici, la Germania e i Paesi Bassi. Per stabilire questi centri servirà un accordo specifico tra un governo UE e un paese terzo qualunque, che si occuperà della detenzione e il rimpatrio delle persone migranti. Nei centri in Albania invece possono finire solo persone intercettate in acque internazionali e che in ogni caso non possono essere rimpatriate da Tirana, essendo i centri stessi di giurisdizione italiana. Insomma, per diventare Return Hubs serve una modifica sostanziale dell'accordo. Si tratta di dettagli, certo, che non cambiano l'impostazione generale ormai imperante in Europa di chiusura e criminalizzazione della migrazione, ma in cui l'apporto italiano non è l'unico né quello decisivo. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
Bologna, 2 agosto. La cerimonia per il 46esimo anniversario della strage fascista alla stazione ha visto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, parlare genericamente di terrorismo. Ancora una volta, da quando è a Palazzo Chigi, si è rifiutata di riconoscere la responsabilità fascista della strage, nonostante le sentenze l'abbiano stabilita una volta per tutte. Francesco Filippi, storico.
Giorgia Meloni non riesce a inserire all'interno dei suoi discorsi pubblici la parola fascismo, non riesce a dare le responsabilità acclarate da un punto di vista giudiziario, oltre che storico, ad una parte politica che evidentemente ha a che fare con la sua medesima storia. Perché non lo faccia, credo sia presto detto. Indipendentemente da quali sono le sue pulsioni personali, Giorgia Meloni più volte ha detto di essere lontana dal fascismo cosiddetto storico, eccetera. Sa benissimo che una parte del suo bacino di voti invece fascista lo è rimasto, e quindi evita di andare a irritare una messe di persone che ormai in questa lunghissima campagna elettorale che ci divide dalle prossime politiche è fondamentale e che, mi permetto di dire, è cronaca di questi giorni, Giorgia Meloni deve contendere ad un avversario postosi alla sua destra, cioè Roberto Vannacci. Quest'anno le vittime della strage di Bologna sono state vittime anche di un calcolo politico, almeno la loro memoria è stata vittima di un calcolo politico che è tutto interno alla destra che vuole continuare a governare il paese.
Anche le dichiarazioni di Ignazio La Russa hanno fatto discutere. Il presidente del Senato ha affermato che sì, la verità giudiziaria ha attribuito alla matrice fascista la responsabilità della strage di Bologna, ma che bisogna proseguire nella ricerca della completa verità. La destra non riesce quindi a prendere le distanze dalle sue origini e dalle azioni più violente del suo passato. Sentiamo Walter Verini, senatore del Partito Democratico.
Questa destra, io dico purtroppo perché ci avrebbe guadagnato il paese, ma da un lato non ha mai voluto, saputo fare i conti con la propria storia. La sua è una storia nera, è la storia di chi è stata dalla parte sbagliata, la parte del nazismo, la parte del fascismo e la parte di chi non ha firmato la Costituzione. Parlo degli eredi, naturalmente, di questa destra di oggi. E anche negli anni 70 padri, gli zii di questa destra, alcuni almeno, sono stati protagonisti di stragi, di attentati nei confronti della democrazia. Il secondo grave errore che fa questa destra è quella che per queste ragioni, quindi non solo non riconosce quel filo nero che ha attraversato l'Italia dalla strage di Piazza Fontana all'Italicus, alla strage di Brescia, alla strage di Bologna del 2 agosto, allora questo filo nero che lei non lo riconosce e vorrebbe quasi riscrivere la storia di questo paese. Questo non è consentito dalla verità giudiziaria, perché ci sono sentenze definitive.
L'Iran non ha raggiunto alcun accordo per la riapertura dello stretto di Hormuz. Lo riferisce l'agenzia Fars News, affiliata ai Guardiani della Rivoluzione, citando una fonte vicina al team negoziale di Teheran. La fonte ha affermato che lo stretto rimarrà chiuso finché continueranno le azioni ostili degli Stati Uniti e che le navi potranno transitare solo attraverso una rotta designata con il permesso della marina iraniana. Il governo di Teheran smentisce le notizie diffuse oggi dai media israeliani, secondo cui il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi avrebbe accettato un accordo su Hormuz. Anche la Jihad islamica palestinese, dopo l'ok di Hamas, avrebbe accettato il piano di disarmo di Gaza del Board of Peace. Lo riferiscono fonti arabe alla TV saudita Al Arabiya. Israele invece si è mostrato più cauto riguardo all'accordo, sottolineando che non si ritirerà finché Hamas non sarà effettivamente disarmato. Da quando Trump ha annunciato l'accordo per il disarmo di Hamas e il ritiro di Israele, però almeno 21 persone sono state uccise a Gaza, altre 8 solo oggi. Nella striscia abbiamo raggiunto il cooperante palestinese Sami Abu Umar.
La situazione a Gaza è molto difficile, si parlava di cessati il fuoco, di una nuova praticamente tregua da parte dell'Israele, perché da quando c'era questa tregua dal 10 ottobre dell'anno scorso fino ad oggi Israele non ha mai rispettato l'accordo. Oggi e ieri si legge praticamente che se arrivano praticamente l'accordo che Hamas ha accettato di ritirare, praticamente consegnare l'arma e tutto quanto, però finora non ci sono ancora niente sul terreno. Israele ci ha promosso ai mediatori che da oggi in poi comincia a cessare il fuoco, non bombardare più, non uccidere più persone, però Israele fino ad oggi ha ucciso finora, da stamattina finora, 8 palestinesi. Una condizione soprattutto terribile sul livello anche sanitario, perché non sta entrando la guerra, i materiali, non stanno entrando le medicine. Ieri, soltanto ieri, Israele ha bombardato praticamente il magazzino di tutte le strumenti mediche e le medicine nell'ospedale di Al-Aqsa a Deir el-Bala. Con questa mancanza di tutte queste medicine, la situazione di malati è ancora molto grave, i confini sono già chiusi, il valico di Rafah praticamente alle settimane fanno passare soltanto 90 malati, 2.000 persone della lista sono già morte mentre aspettavano di essere evacuate.
Il giornale termina qui, le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6.30. Una buona serata da Matteo Lefons.